Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Benvenuti a Teleambiente, Teleambiente, canale 18 del digitale terrestre, Roma, Lazio ed Umbria, canale 221 del digitale nazionale per chi ha il televisore col smart collegato ad internet, ci può seguire da Trento sino a Pantelleria. Vedete campeggiare l'ultimo saggio del dottor Antonino Galloni con una postfazione di Roberta Lasi, il mondo post-anglo-americano, il superamento del capitalismo, oltre all'economia della moneta a debito per i tipi dell'Arianna editrice. Tema cari al dottor Antonino Galloni, che a Teleambiente voi avete seguito più volte e noi lo ringraziamo della sua disponibilità. Arianna editrice fa parte del gruppo Macro e il gruppo Macro lascia sempre la copertina del libro, grazie. E il gruppo Macro ve lo ricordiamo perché è un'iniziativa importante, perché il gruppo editoriale Macro è nato e si è sviluppato per diffondere nel mondo benessere, conoscenza e consapevolezza. Noi sosteniamo profondamente la pace e neghiamo il consenso alla guerra. Pace tra i popoli, amicizia, uguaglianza. Grande iniziativa questa di Macro. E allora, il superamento del capitalismo, lascia sempre questa immagine cortesemente, è l'ultimo saggio del dottor Antonino Galloni. Sono 196 pagine con la postfazione della dottoressa Roberta Lasi, quattro parti, ogni parte è strutturata con i capitoli e quindi vi porta dentro il mondo che il dottor Galloni vi vuol far conoscere. Importante poi è, voi aprite il libro e c'è questa frase bellissima: tutto ciò che ferma il pensiero è falso, di Успенский, ve lo dico io, terzo organo, scritto nel 1912. Ed allora, dottor Antonino Galloni, benvenuto in linea qui a Teleambiente, poi vi diremo chi è il dottor Antonino Galloni. Benvenuto, come nasce questo suo ultimo lavoro? Lei premette che ha ripreso dopo quel periodo che l'ha visto un pochettino, vero, acciaccato, ma adesso è tornato in piena forma.
Beh, anche durante il Covid, che ero ricoverato in ospedale diversi mesi, ho lavorato e poi ho scritto un libro che fu pubblicato da BioBlu, La rivolta delle coscienze, che riguardava tante problematiche che poi riprendo in questo testo. In effetti io avevo promesso ai miei amici e parenti che questa estate mi sarei dedicato unicamente alle loro vacanze. Io ormai sono in pensione e quindi nuoto, corsa, bicicletta, passeggiate, cene, pranzi e gite. Poi invece verso la fine di giugno mi è passato per la mente questo pensiero che poi svolgo nel primo capitolo del testo, che può sembrare strano, ma invece poi si spiega se ne può spiegare il suo perché. E allora la differenza fra il regno dei cieli, che non è della terra, ovviamente, di questo mondo, e il regno di Dio sulla terra, è fattibile, non è fattibile? Perché noi ci siamo non solo scervellati, ma abbiamo combattuto da decenni e decenni contro il capitalismo, per un mondo vero, per l'autodeterminazione, la libertà dei popoli e tutte queste cose, ma le abbiamo realizzate, e l'annuncio evangelico di 2000 anni fa si è realizzato. Quanto si è realizzato? Quanto possiamo negare che, per esempio, nella figura del precario non ci siano i connotati dello schiavismo, della schiavitù che doveva essere superata in base al messaggio evangelico? Allora, che cosa è successo? Quindi mi pongo due ordini di problemi. Il primo ve l'ho già accennato, e quindi cerco di capire perché, di spiegare, sostengo e cerco di dimostrare nei limiti delle cose possibili, perché poi gli altri tre capitoli sono più scientifici e più da economista, come sono, e non certo da teologo, quale non sono, come si può realizzare il regno di Dio in terra, che cosa significa e perché in questo momento lo possiamo fare veramente, a differenza del passato, perché quel sistema economico precapitalistico e non capitalistico, precapitalistico e poi capitalistico viene superato per le ragioni che poi spiego nei capitoli successivi, come e perché. Ma intanto c'è questa grande opportunità. L'altro aspetto, ovviamente, è quello del male e delle varie tipologie del male che recupero dal testo che ho citato prima, La rivolta delle coscienze, che fu quando cominciai a scrivere appena uscito dall'ospedale nel giugno del 21. Quindi eccomi a scrivere tutta l'estate. Ho fatto, non vi preoccupate, ho fatto tanti bagni, snorkel, immersioni, camminate, passeggiate e mangiate. Però ho dedicato un po' di tempo la mattina presto, un po' di tempo prima della cena, a questa opera. Ecco, queste erano un po' le cose. E poi mi domandavo, sempre in questo primo capitolo, ma che cosa fa Gesù dai 12 anni che appare al Tempio per spiegare la teologia, e se è normale che un ragazzo di 12 anni possa fare una lezione di teologia a quel livello, e dimostro che era del tutto normale. Ma cosa fa fino ai 30 anni, quando ci sono le nozze di Cana e quindi la madre, la Madonna, lo forza a fare qualcosa, e lui all'inizio non vorrebbe, poi alla fine cede alle pressioni della madre e cominciano i suoi 3 anni di predicazione. Ma fra quei 12 e quei 30 passano 18 anni in cui si fanno delle ipotesi di quello che abbia fatto Gesù in quei 18 anni. Dopodiché ci apriamo invece a questa grande opportunità: per la prima volta nella storia degli esseri umani si può andare oltre una economia del debito, oltre la moneta del debito. E che cosa significa in termini anche pratici, non solo di macroeconomia?
Allora, ricordiamo che stiamo presentando l'ultimo lavoro del dottor Antonino Galloni, Il mondo post-anglo-americano, il superamento del capitalismo, oltre all'economia della moneta debito. Antonino Galloni, economista, rappresentante della scuola post-keynesiana italiana, laureato in giurisprudenza e stato ricercatore a Berkeley, funzionario al Ministero del Bilancio, dirigente industriale, direttore generale al Ministero del Lavoro e revisore dei conti di Impadap, IMPS e INAIL, e autore di 39 libri e centinaia di articoli, docente in molte università e attualmente rettore dell'Unicampus EDGE di Ginevra. Da troppi millenni viviamo in società dove la ricchezza, rappresentata da metalli preziosi, dal denaro e dai lussi in generale, non si accompagna ad abbondanza ma a scarsità, ovvero abbondanza per una minoranza e scarsità per tutti gli altri. Questo è la roadmap di questo saggio. La parte prima ve l'ha accennata il dottor Antonino Galloni. È possibile un mondo diverso? La parte seconda, le origini del capitalismo e la sua fase terminale. E qui cita Marx. la parte terza, dalla fine del predominio USA ai BRICS, tema attualissimo che la stampa mainstream a volte non spiega molto, e la parte quarta, come potrebbe essere il mondo migliore, qui ci ricorda Axel, ma poi c'è la postfazione di Roberta Lasi per un manifesto del femminilismo. Ma andiamo per ordine. Dottor Antonino Gualloni, ecco, ci conduca dentro questo mondo che viene gestito dal Grande Fratello, dai Larry Fink, da tutti questo personaggio della finanza che ha sostituito l'economia e si fa gioco della vita dei popoli, perché lei l'ha detto, più denaro per pochi, per pochissimi, e più fame per tutti quanti. Prego.
Partendo dall'analisi di Marx del primo capitalismo, che praticamente rompeva gli schemi dell'ancien regime e dell'economia feudale per aprire alle novità, su cui lo stesso Marx, sostengo io, aveva un rapporto giustamente ambiguo, perché da una parte stigmatizzava gli orrori del capitalismo e del primo capitalismo, basta leggere il primo libro del Capitale, che è un grande libro di storia, secondo me, che consiglierei a tutti i livelli degli studi, anche ai miei studenti, lo consiglio, eccetera, eccetera, e dall'altra parte però l'immensa forza produttiva rispetto ai regimi precedenti, feudali, schiavistici, eccetera, del capitalismo. Questa forza oggi si va esaurendo. Questo è il mio contributo, nel senso che ritengo che a fianco e a fronte di quello che ci viene raccontato sulla robotizzazione, l'industria 4.0, l'esigenza delle grandi multinazionali, non avremo più bisogno di addetti nell'industria, tutte cose vere, verissime, però c'è un'altra economia che si sta sviluppando, ma non abbastanza quanto dovrebbe svilupparsi, e cioè la produzione dei beni immateriali. Nella produzione dei beni immateriali abbiamo un paradosso, che noi riusciamo a soddisfare solo il 30% della popolazione, quindi quel 15% più ricco che può comprare e pagare servizi di tutti i tipi, alla persona, all'ambiente, al patrimonio esistente, e un altro 15% che è talmente povero da avere accesso all'assistenza pubblica. Il restante 70%, adesso questi calcoli li ho fatti, poi li approfondisco nel libro, soprattutto con riferimento all'Italia, ma diciamo nel mondo industrializzato più o meno siamo lì, questa situazione è la cifra del disagio che stiamo provando, ma soprattutto della impossibilità, della insostenibilità del capitalismo stesso a continuare in questo modo. Ecco, questa è la grande sfida. Quindi recupero il messaggio di Marx da un certo punto di vista, ne metto in luce l'estrema ambiguità, contraddizione e importanza nello stesso tempo, perché Marx era un attento osservatore delle meraviglie del capitalismo e nello stesso tempo un grande condannatore, se così si può dire, delle sue caratteristiche. Ora, qual è il punto? La formuletta che riassume il modello capitalistico è la seguente: è necessario che la differenza fra i costi e il fatturato superi in percentuale il rendimento delle attività finanziarie. Se le attività finanziarie rendono di più delle attività reali, si disinveste dalle attività reali e si investe in quelle finanziarie, fino ad arrivare a quello che caratterizza il nostro tempo, e cioè che noi abbiamo un debito del pianeta che è 50 volte il suo PIL, e quindi è insostenibile questa situazione. E quindi come ne usciamo? Ad esempio, in Italia abbiamo le nostre piccole e piccolissime imprese, le quali non applicano questa regola fondamentale che si insegna al primo e al secondo anno di economia e commercio, e cioè che se un'azienda per 2, 3, 4 anni non fa profitto, ma magari fa perdite, va chiusa, va venduta e si va a fare un investimento in comparti alternativi, tra cui appunto la finanza. Oggi c'è una finanza sviluppatissima che però nella fase che Marx non aveva previsto, perché Marx arriva a capire che c'è un capitalismo finanziario, viene approfondita la sua analisi da Hilferding e dai loro seguaci, poi siamo tornati al capitalismo finanziario dopo la fase dello Stato sociale, dello Stato keynesiano, che è stata la fase migliore del capitalismo e forse per tutti noi dagli anni 40, dalla fine degli anni 40 alla fine degli anni 70, poi c'è stata una fase, che spiego nel libro, adesso qui non posso dilungarmi troppo, degli alti tassi di interesse, spiego perché, negli anni 80 e poi negli anni 90 il ritorno al capitalismo finanziario, il suo fallimento nel 2001 e quindi l'inizio di quello che io chiamo il capitalismo ultrafinanziario, le cui caratteristiche principali sono quello di essere completamente lontano dall'economia reale, la quale va per la sua strada, ma questa è la seconda caratteristica, priva di mezzi monetari, perché per reggere quei 50 PIL di debito del pianeta occorre che tutta la creazione di moneta da parte delle banche centrali, che dopo il 2008 non avrà limiti per evitare crisi bancarie e finanziarie, niente di quella moneta deve arrivare all'economia reale, per cui l'economia reale sta sempre peggio e invece quella finanziaria racconta che darà grandi rendimenti, a volte li dà, a volte brucia i risparmi, ma in effetti è staccata dall'economia reale. Ovviamente chi ha i soldi, ha il potere di creare il denaro, cioè le banche e anche le banche centrali, hanno tutto il potere e quindi il popolo non lo può esercitare se non ci si libera della moneta a debito e dell'economia a debito. Questo è in grandi linee il messaggio che diamo. Vorrei solo aggiungere che appunto dopo il 2008 le banche centrali tradiscono la loro missione storica di contenere la base monetaria e la sviluppano in un modo impressionante, perché anche solo avere un 2-3% di liquidità riferibile che serve per gestire quei 50 PIL, quindi parliamo di 4 milioni di miliardi di dollari di debito per la loro gestione, implicherebbe una situazione insostenibile. Nel 2008 non c'era quella liquidità, quel cash non c'era e quindi se lo sono dovuto inventare, però evitando che arrivasse nelle tasche dei cittadini, perché se arrivasse nelle tasche dei cittadini una grande quantità di euro o di dollari, i cittadini non sarebbero più costretti a fare quei lavori ripetitivi, pesanti, pericolosi, faticosi, eccetera, che sono costretti a fare perché devono portare a casa uno stipendio anche misero, ma comunque necessario. Se invece si superasse quella fase, allora chiaramente il sistema salterebbe, perché il sistema si basa sul fatto che la gente è costretta prevalentemente ad andare a lavorare peraltro per magri salari, perché se no non ce la potrebbe fare, quando invece avremmo davanti il mondo dell'abbondanza e il superamento della scarsità. Oggi invece questa scarsità viene riprodotta a partire dai mezzi monetari, ne viene sottoposto anche lo Stato, che è costretto ad andare a chiedere col cappello in mano come un qualunque altro disgraziato dei prestiti per andare avanti, e invece lo Stato potrebbe emettere la sua moneta non a debito, sovrana, e su questo ovviamente c'è la grande sfida della politica. Quando la politica si approprierà di questo obiettivo, chiaramente cambieranno le condizioni della società. Finché la politica non capisce che la cosa principale è che lo Stato emetta una moneta non a debito, è chiaro che si continueranno a fare promesse durante le campagne elettorali che poi non potranno essere mantenute perché non ci sono i soldi, come facciamo con l'Europa e tutte queste sciocchezze che ci governano da tempo.
Dottor Antonino Gallone, ricordiamo il superamento del vi ha citato queste due riflessioni, Marx, l'ultrafinanziario dopo il 2001 e il 2008 l'ha collateralizzato a partire il capitalismo, come vi ha detto. Sono i tre capitoli, 5, 6, 7 della parte seconda. Ecco, dottor Antonino Galloni, lei cita il 2001, l'operazione voluta da Kissinger e Nixon per aprire le porte alla Cina, la Cina diventare il produttore del mondo a poco prezzo. Oggi lei lo cita nel suo libro, Trump vorrebbe riportare negli Stati Uniti le fabbriche del mondo, che a mio giudizio e anche al suo, che è un grande esperto, non sarà possibile. Ma perché la Cina in questi 20 anni è cresciuta e l'Europa, che lei sa che i suoi amici ci hanno portato nell'euro praticamente una settimana dopo, è crollata definitivamente. Sono mancati i politici, lei lo cita nel suo libro, quella parte dolorosa e bellissima che il grande capitale ha fatto fuori i personaggi che hanno determinato la difesa e la ricchezza di quello stato sociale che lei ha citato e che è nato in quegli anni positivamente. Cos'è accaduto nel mondo? Perché l'Europa si è dissolta? Lo sappiamo, Olof Palme, Moro, la follia di Andreatta, del suo collega Andrea, Olof Palme, Thomas Sankara, Patrick Lumumba. Ecco, Andreatta, che lo dica lei, che lei è un economista e quello è il suo collega, e anche Ciampi, che in quella nottata bruciò, mi corregga, 50.000 o 60.000 miliardi di vecchie lire.
Dunque, allora, abbiamo messo insieme vari argomenti, adesso cerchiamo di riprenderne le fila. Allora, partiamo dal ruolo dell'Italia negli anni 70, che era cresciuta enormemente, e questo dava fastidio agli americani, ai francesi, agli inglesi e a Israele. In ciò Kissinger nel 76 è chiarissimo con Moro: o fermi la crescita economica dell'Italia perché avete invaso il Mediterraneo, il vicino Oriente, l'Africa, eccetera, e con dei criteri che non sono i nostri, oppure io ti ammazzo. E poi fu di parola Kissinger, perché poi Moro ritornò in Italia e raccontò queste cose alle uniche due persone di cui si fidava, cioè la propria moglie, che gli suggerì di lasciare la politica, e mio padre, che me le ha raccontate. E che cosa succede quindi? Che per fermare la crescita dell'Italia occorre conseguire fondamentalmente quattro obiettivi. Il primo, lo hai citato tu, è quello gestito prioritariamente da Beniamino Andreatta, che è quello di introdurre, o meglio rafforzare, il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia. Come funzionava l'economia fino a quel momento? L'economia italiana, perché eravamo cresciuti così tanto? Perché eravamo diventati la quinta potenza industriale, la quarta potenza manifatturiera del pianeta? Perché quella classe politica della Prima Repubblica voleva arricchire i cittadini, voleva migliorare il welfare, voleva fare tanti investimenti in infrastrutture, eccetera. Come si fanno queste operazioni? Come si fa a arricchire un paese? C'è una sola strada: bisogna togliere con le tasse di meno di quello che si restituisce con la spesa. Quindi bisogna fare disavanzo finché ci sono risorse da occupare, dice la teoria post-keynesiana, bisogna fare disavanzo. E quindi questo disavanzo chi lo finanzia? Come si creano quella differenza fra le tasse e la spesa, intendendo la spesa maggiore delle tasse? Ecco, una delle strade sarebbe quella di introdurre la moneta non a debito. Siccome però non solo il mondo bancario, non solo il mondo accademico, non solo il mondo politico sono o ignoranti o contrari a questa operazione, che è la sfida dei prossimi decenni, e c'era l'altra strada, quella di emettere titoli del debito pubblico, ma a bassissimi tassi di interesse. e grazie a questi tassi di interesse, per evitare che una parte della spesa fosse destinata, troppo importante, fosse destinata a pagare gli interessi, nessuno li comprava perché erano poco redditizi. Allora interveniva la Banca d'Italia, che semplicemente stampava la moneta, stampava la moneta. Questo è il punto. Allora,
lo riprenda, diamo la linea alla regia per la breve pausa pubblicitaria e ripartiamo proprio da questo tema, che lo inveri proprio con tutta la sua arte oratoria e la sua conoscenza storica per aver vissuto quei tempi. Lo ricordo, ricordo sempre con affetto il padre del dottor Antonio Galloni, che mi ha dato sempre grande disponibilità e io ho avuto grande piacere a intervistarlo sempre nella storica e mitica Teleambiente. Linea alla regia, ma rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, nuovamente con il saggio del dottor Antonino Galloni, Il superamento del capitalismo. Questo saggio dovete acquistarlo, leggerlo e tenerlo, perché i capitoli sono rapidi, si leggono, li ha scritti come se fosse un grande saggista, qual è, ma io dico un grande come il, che possiamo dire, Balzac, un'analisi critica e innovativa delle dinamiche economiche, politiche e sociali che modellano il nostro presente. L'esperienza diretta dell'autore come esperto del settore, che rende ogni capitolo un'opportunità di apprendimento e riflessione profonda. Soluzioni pratiche e concrete per un cambiamento reale, lontano dalle visioni teoretiche astratte. Galloni ci stimola a pensare al futuro proponendo strategie per un'economia più sostenibile e giusta. Eccoci in studio. Dottore, ritorni a noi da quel punto che ci ha lasciato.
Allora, hai citato Honoré de Balzac, che era l'autore, lo scrittore preferito da Carlo Marx. E quindi andiamo avanti.
Commedia umana, il grande Balzac.
Allora, ero arrivato prima dell'interruzione a spiegare cosa aveva fatto Andreatta nel febbraio del 1981. Aveva detto al governatore della Banca d'Italia di non stampare più la moneta per comprare titoli che lui non vendeva, ma d'ora in poi cedeva questo potere di decidere il tasso di interesse, se ne spossessava illegittimamente, secondo me, e lo cedeva alle banche, diceva ai mercati, ma erano le banche, e quindi costringeva lo Stato ad andare a chiedere i prestiti alle banche e quindi di vendere alle banche i suoi titoli, e questo faceva crescere enormemente i tassi di interesse, per cui non solo si tolse alla classe politica, perché democristiana e socialista, corrotta e clientelare, il potere più importante, che è quello di decidere gli investimenti pubblici. Ma praticamente si rallentò tutta la crescita del paese, spostandoci su una sorta di finanziarizzazione che Guido Carli salutò con grande entusiasmo, ma che fu l'inizio della rovina. Il secondo passaggio è quella di togliere anche alle partecipazioni statali il potere di decidere gli investimenti pubblici in Italia, privatizzandole, e lì un ruolo fondamentale, come si sa, hanno avuto con la Mitterrand, i loro accordi e il coinvolgimento di Andreotti e purtroppo e anche l'azione pratica del mio stimato collega Mario Draghi. Il terzo elemento di attacco all'Italia sono state le riforme elettorali, volte tutte quante, dopo l'inizio degli anni 90, e poi le successive, ad allontanare il più possibile i cittadini, gli elettori, dalla classe politica, dagli eletti, cioè il territorio non aveva più rapporti, come dire, ordinari con i suoi deputati, con i suoi senatori. Questo è stato un terzo passaggio fondamentale. E infine Mani pulite per eliminare del tutto la classe politica democristiana e socialista, corrotta e clientelare. Oggi la rimpiangiamo, perché ci siamo resi conto che avevano sì tanti difetti, perché li avevano, ma avevano anche dei pregi, e qui vediamo Craxi, qui, dei pregi che gli attuali non hanno neanche lontanamente. Quindi queste sono le quattro, come dire, direttrici dell'attacco all'Italia. Questo per quanto riguarda una delle questioni che avevi sollevato. La seconda questione molto importante è che ha a che vedere con la Cina. Allora, la strategia viene decisa negli anni 70, e ne è principale artefice proprio lo stesso Kissinger, è sempre Kissinger l'artefice di tutte queste cose che stiamo raccontando, compreso appunto l'attacco all'Italia, e si basa su un'apertura alla Cina in una prospettiva che nei due decenni successivi dovrà servire a quello che interessava ai vari Kissinger del pianeta, cioè distruggere i sindacati e la classe operaia, perché si riteneva che fino agli anni 70, durante i decenni di sviluppo economico, di crescita, di partecipazione democratica, eccetera, i manager e i sindacati avessero avuto, sia negli Stati Uniti d'America sia in Europa, troppo potere. E quindi per togliere potere alla classe operaia e ai sindacati bisognava metterli in competizione con qualche cosa dove il costo del lavoro fosse molto più basso, o meglio i salari fossero talmente più bassi che le stesse forze produttive interne ai paesi più sviluppati dell'Europa e dell'Occidente non potessero altro che, come dire, subire questo ridimensionamento, che avrà effetti politici importantissimi. Perché? Perché faccio un esempio: negli Stati Uniti d'America l'attacco ai sindacati e alle famiglie operaie determina una riduzione dei redditi per i lavoratori, per le famiglie dei lavoratori, circa del 40%. Se questa riduzione avesse comportato una pari diminuzione della domanda, prendiamo di generi alimentari, di vestiti, dei prodotti di largo consumo del 40%, ci sarebbe stata ovviamente una rivoluzione. Come evitano la rivoluzione pur riuscendo ad ottenere l'indebolimento dei sindacati, delle classi operaie, dei partiti di sinistra? Importando merci di bassa qualità ma di altrettanto basso prezzo, in modo che in pratica i lavoratori, pur peggiorando la qualità dei loro consumi, ne mantengano il livello. Cioè non è che mangeranno di meno perché guadagnano il 40% di meno, mangeranno la stessa quantità di cibo, ma non sarà più cibo prodotto sul territorio, ma sarà cibo importato che sarà di bassa qualità, che avrà poi anche conseguenze sulla salute e sulla spesa pubblica. Quindi quello che voglio sottolineare è che questi liberisti che hanno difeso la libertà del commercio internazionale hanno prodotto due grandi risultati negativi: il peggioramento dei conti pubblici attraverso l'aumento delle spese sanitarie dovute al peggioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, e poi ovviamente hanno avuto anche un effetto molto negativo sull'ambiente, perché se si fosse introdotta una normativa che impediva l'importazione di beni approntati in condizioni di inquinamento, chiaramente noi avremmo rallentato lo sviluppo dei paesi emergenti, ma l'avremmo reso più rispettoso dell'ambiente, e quindi nel tempo questo sviluppo ci sarebbe stato, ma in cambio noi non avremmo, come dire, finanziato l'inquinamento del pianeta. Quindi è stato anche un grande errore degli ambientalisti quello di prendersela con lo sviluppo economico in modo teorico, astratto, non capire che invece bisognava colpirlo nel punto debole, che era l'eccesso di libertà nei commerci, perché quello era la chiave di volta per capire i cambiamenti politici e anche quelli ambientali e industriali del pianeta. Oggi infatti ci troviamo lavoratori nei paesi sviluppati sottopagati e l'ambiente a livello planetario molto inquinato da quei paesi emergenti che, come la Cina, come l'India e come la Russia, hanno prodotto senza limitazioni di carattere ambientalistico. Ma l'errore è stato degli ambientalisti, perché se avessero ottenuto il divieto di importare prodotti approntati in condizioni inquinanti, chiaramente oggi il pianeta sarebbe molto più pulito.
Però bisogna sempre dirlo a Larry Fink o a Larry Ellison, dottore, perché questa ventata di follia, e prima che il tempo con lei corre molto favorevolmente, lei dà come un parte regione a Trump con questa sua politica dei dazi, ma lei è un economista, lunga carriera di conoscenze, può pensare il mondo degli Stati Uniti di riproporre negli Stati Uniti le fabbriche attuali? Credo di no, non avranno mai la manodopera che hanno le tigri asiatiche, ma soprattutto portare una fabbrica oggi vuol dire pensarla per la fabbrica del futuro in un mondo che cambia completamente. Lei l'ha detto, la denatalità morde tutti gli stati industriali, l'illusione di spingere sulla guerra per ottenere altro, finanza sulla finanza non buona ma finanza negativa per lo stato sociale, che cosa può portare? Che poi abbiamo anche la stampa mainstream, lei la conosce meglio di me, voglio dire, non si rende conto quando dice domani la Russia ci invaderà. Questi sono proprio come i generali italiani della Seconda Guerra Mondiale, i mussoliniani, che non hanno capito nulla quando avevano mandato le truppe in Russia. Hitler, che era pazzo, mandò 4 milioni di uomini con carri armati, aerei, ma stiamo parlando di 80 anni fa. Oggi un drone, lo dico la battuta, da $50 fa fuori un carro armato Leopard di ultima generazione da 15-20 milioni di dollari. Perché c'è questa follia che distrugge le menti e il ragionamento reale su quello che deve accadere e che può accadere nel prossimo futuro vicino? E qui le rubo, perché lei ha citato un autore, Uspensky, come nel suo esergo, il suo pensiero combina la personale vocazione mistica alla riflessione analitica e psicologica. Nel periodo Mossoguida scrisse per numerosi giornali e fu particolarmente interessato all'idea della quarta dimensione. Ebbe rapporti con il mistico greco-armeno, il famoso Gurdjieff. Ecco, ci faccia una clip di un minuto su questo suo esergo e su questo suo ragionamento che dovrebbe essere portato alla conoscenza di tutti.
Allora, così. Ci provo, ma non posso metterci un minuto, perché devo innanzitutto parlare di Trump. L'obiettivo di Trump è quello di sostituire le importazioni. Quindi lui, per sostituire stabilmente le importazioni, usa strumenti vari, la sua comunicazione che è eccezionale, ma va decodificata ogni volta perché sennò non si capisce cosa vuole veramente. Dobbiamo avere chiaro in mente questo. Lui vuole sostituire importazioni. Per sostituire importazioni sarebbe facile, basterà svalutare il dollaro. Operazione semplice, ovviamente ci vuole la collaborazione della Fed che deve abbassare i tassi di interesse. E lì è pure già incontra delle resistenze. Ma se Trump riesce ad abbassare il cambio del dollaro, non è che la Cina sta a guardare, lo fa pure lei e non succede niente. Quindi deve mettersi d'accordo con la Cina, quindi Trump dialoga con la Cina. E qual è lo scambio? Ecco il punto. Cede alla Cina la dedollarizzazione, che significa che ci saranno meno dollari nel commercio internazionale e più yuan, e in cambio ottiene una svalutazione del dollaro che gli consente di sostituire le importazioni. Qui però ti do ragione, caro Pino Vecchio, perché è chiaro che il sistema produttivo americano incontrerà un limite nella qualità e nella capacità della sua forza lavoro di sostituire produzioni di tipo tradizionale, cioè quello che gli americani preferivano importare invece che produrre, creando così disoccupazione al proprio interno, ma un certo tipo di, ma un certo tipo di ambiente. Questo è il primo passaggio. E il secondo passaggio è che, siccome la soluzione, sostengo in questo testo e anche in altri testi precedenti, è quello di sviluppare di più di quanto ce n'è bisogno, ecco il cambio del paradigma, si passa dall'obiettivo del profitto all'obiettivo di soddisfare pienamente i bisogni della popolazione. Ma per soddisfare pienamente i bisogni della popolazione e quindi far crescere enormemente la produzione di beni immateriali, bisogna immettere la moneta non a debito. E qui, come suol dirsi, casca l'asino. Cioè qui che cosa succede, per concludere la risposta che sto cercando di dare? Succede che, se noi introduciamo moneta non a debito, spiazziamo quelli che hanno governato il pianeta, dominato il pianeta da millenni, da secoli, con l'economia a debito, con la moneta a debito, perché loro la creavano dal nulla e poi ce la vendevano a noi, imponendoci di inverarla col nostro lavoro e in più di pagargli un interesse. Adesso questo sistema non regge più, ma se noi immettiamo moneta non a debito, che è la soluzione necessaria, mentre sufficiente è quella di produrre più beni immateriali, servizi di cura delle persone, dell'ambiente, del patrimonio esistente, e uscire dal modello capitalistico, ecco, se noi facciamo questo, spiazziamo il mondo della finanza e delle banche. E lì la domanda legittima è: ma Trump con chi starà? Perché adesso sta con gli americani, ma un domani con chi starà, se la sua opera non può che concludersi col superamento del capitalismo? Lui che è un uomo del capitale, lui che è un uomo della finanza, lui che è un uomo della speculazione, lui che è un uomo anche delle attività produttive, ed è fra l'altro personaggio che sa dialogare con Vladimir Putin, il quale certamente non è la minaccia, ma per noi italiani potrebbe essere la risorsa, insieme con l'India, per riprenderci il ruolo che ci spetta in Africa, prima che qualcuno, la Turchia, l'Egitto, ce lo sfili, che significherebbe la fine dell'Italia, che l'Italia ha un senso geopolitico nel momento in cui è importante negli snodi fra nord e sud, fra est e ovest. Nel momento in cui lo perde a favore di altri paesi, è finita. Mentre invece oggi si potrebbe studiare una utile collaborazione con l'India, gli indiani, che stanno avendo successo in Africa per la parte economica, i russi, che stanno avendo successo in Africa per la parte politico-militare, e noi ci dovremmo inserire con la nostra creatività, imprenditività e quant'altro.
Dottor Antonino Galloni, lei la conoscono e la ringraziamo di essere qui con noi. L'immagine di Moro Via Caetani e di Bettino Craxi, perché qui cade l'asino: Craxi con Sigonella si giocò il futuro, la presidente Meloni, che di Craxi praticamente non ha nulla, dovrà subire tutto quello che vuole da noi imporre Trump. Anche perché mi veniva da ridere, il piano Mattei, se fosse tale, gli Stati Uniti non l'avrebbero mai voluto, perché Mattei fu assassinato appunto dalle sette sorelle, perché, come lei ha detto, in quegli anni l'Italia era l'Italia, non l'Italietta di oggi, dove non c'è più fabbrica, dove sono 30 mesi, dottor Antonino Galloni, che la produzione industriale cala, che non ci sono più le fabbriche di quel tempo. La Fiat ormai è residuale, 2.000 o 3.000 dipendenti, e poi è all'estero e paga le tasse all'estero. Quando abbiamo detto come Europa di far pagare le tasse ai grandi big internazionali, Apple, Amazon, per dire Google, Trump ha detto: se li tassate io vi rimetto i dazi. Ecco, la debolezza dell'Europa e quindi la debolezza dell'Italia cosa ci porterà? Abbiamo 5 minuti per dare poi la linea alla regia. Piazza Fontana è l'emblema di un colpo di Stato tentato, di un colpo di Stato per portare via la democrazia e instaurare questi regimi dittatoriali come fu fatto in quegli anni con i colonnelli in Grecia, poi ricordiamo il Cile, ricordiamo il Brasile, ricordiamo la stessa Argentina. Lei l'ha vissuta, per quello può dirlo, raccontarla ai telespettatori, telespettatori dell'ambiente. Cosa sta accadendo? 5 minuti ci dice Lorenzo, ma il dottor Galloni è...
Allora, prima di tutto volevo aggiustare il tiro su una questione su cui ho un pochino indagato, e cioè Craxi non fu fatto fuori tanto per Sigonella, perché quella poi si era risolta come situazione. Anzi, io credo che ogni volta che un uomo al potere dimostra di fare gli interessi del proprio paese, formali, sostanziali, legali, poi alla fine ottiene rispetto. No, lui rifiutò di fare la privatizzazione delle partecipazioni statali, come gli proponevano Cuccia e Confindustria, facendole entrare in quest'ultimo contenitore. Quindi non dovevano essere più di proprietà dello Stato, ma dovevano essere, come dire, privatizzate, ma rimanere in Italia. Lui, da buon socialista, rifiutò, quindi disse di no alle massime espressioni della massoneria, e quindi quello gli è stato fatto pagare. Quello è il motivo per cui è stato fatto pagare. Poi, scusami, in 5 minuti cos'è che dovevo dire che non mi ricordo?
Allora, una riflessione, siccome ne esce l'Italia, ma il tempo è volato, io partirei la postfazione, tema importante, il mondo femminile oggi. Tanto poi noi prossimamente ritorniamo con lei per fare un'altra trasmissione di approfondimento.
Sì, diciamo che nel mio ultimo capitolo, entrando nelle cose pratiche che si possono fare sul territorio per creare comunità alternative all'attuale sistema economico, perché oggi le tecnologie sono dalla nostra parte, energetiche, alimentari, e sanitarie e via dicendo, bisogna capire qual è la missione di ciascuno di noi su questo pianeta, e questo idealmente si ricollega all'approccio iniziale del testo. E lì c'è la questione che nella missione di ciascuno di noi c'è anche l'aspetto riproduttivo, spesso in conflitto non solo con l'economia del profitto, ma anche in conflitto con l'economia produttiva. E quindi bisogna un attimino trovare delle soluzioni. In questo si inserisce la postfazione di Roberta Lasi, la quale ricalca i percorsi del femminismo per dimostrare che ha fatto più danno che vantaggio alle donne, e proporre invece una cosa diversa, il femminilismo, in cui tra l'altro l'aspetto riproduttivo viene rispettato, viene stimolato, viene raggiunto.
Dottor Nino Galloni è con noi?
Sì, certo.
Pronto?
Sì, ti sento.
Sì. Ecco, chiudiamo questo ragionamento, perché il tempo sta volando, chiedendole, così, una promessa, una minaccia, di averla nuovamente qui con noi per fare un commento completo alla finanziaria del governo Meloni. Se lei intanto vuole anticipare, abbiamo 60 secondi poi lì nella regia, perché poi la rivolgiamo qua per un commento complessivo quando il testo sarà completamente votato e completamente lei lo avrà letto.
Molto, molto volentieri. Ci sono persone dentro questo governo e dentro alcuni dei partiti della maggioranza che sanno benissimo come stanno le cose e l'importanza di mettere almeno una moneta parallela, non a debito, sovrana e a sola circolazione nazionale, che non è impedita dall'esistenza dell'euro. Se non si introduce questa variazione, ci provarono un po' i 5 Stelle, ma pasticciarono e poi si è fatta marcia indietro col 110%, che invece stava dando dei risultati ottimali. Se non si introduce un po' di moneta non a debito, non ne usciamo vivi.
E allora noi di Telambiente ringraziamo il dottor Antonino Galloni, autore de Il mondo post-anglo americano, il superamento del capitalismo, oltre l'economia della moneta a debito per i tipi di aranea dice che fa parte del gruppo Macro. Ricordiamo alla comunità di Telambiente che questo programma si può ascoltare in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio. Naturalmente YouTube Telambiente, canale 18, Roma, Lazio ed Umbria, e 221 del digitale terrestre nazionale per chi ha le smart TV collegato a Digital, e poi su YouTube, Facebook e Twitch. Dottor Antonino Galloni, grazie del suo intervento. Noi diamo la linea alla regia, prossimamente qui per commento della finanziaria del governo Meloni. Grazie, linea alla regia, rimanete con noi.